forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gabriele Di Domenico per quanto riguarda la parte tecnica. Una puntata del Mondo alla Radio dedicata alla Associazione e Fondazione Santina Onlus. In studio qui a Roma, Monsignor Luigi Ginami, che è il fondatore della Santina Onlus. Buon pomeriggio, grazie, ben trovato.
Grazie Luca e grazie a tutti voi che ci state ascoltando.
Emanuele Berbenni è il medico che segue l'associazione su vari progetti, fa parte del consiglio di amministrazione. Avremo poi modo di sentire nel concreto anche che cosa a livello locale in Italia fa l'associazione. Buon pomeriggio anche a lei.
Grazie, buon pomeriggio.
Fondazione e Associazione Santina Onlus, che è un po' glocal perché lavora in Italia ma lavora anche all'estero. E allora con Monsignor Luigi Ginami cerchiamo di approfondire un po' questo glocal, soprattutto nell'ultimo anno di attività, dal maggio dell'anno scorso ad oggi.
Dal maggio 2021, dal 3 maggio 2021 al 3 maggio 2022, abbiamo fatto davvero delle cose bellissime con l'aiuto del Signore. C'è stato un viaggio in Perù dove abbiamo inaugurato a Puerto Maldonado 11 stanze per i seminaristi con i soldi provenienti dalla mia bellissima diocesi di Bergamo, dove vivo, dove sono tornato con tanta gioia. Dopo questo siamo stati in Calabria, terra anch'essa martoriata dal coronavirus, e lì abbiamo inaugurato con Nicola Gratteri il bagno assistito a Sant'Andrea Iogno per degli anziani. Dopo questo è stata la volta del Kenya, dove abbiamo inaugurato un asilo nido in un orfanotrofio per bambini tutti AIDS, con una grande gioia che abbiamo potuto dare a loro. Lì abbiamo anche inaugurato un pozzo, abbiamo inaugurato una grande cisterna di acqua di 10.000 litri di acqua, questo sempre a Mambrui in Kenya. Dopo il Kenya è stata la volta del Messico, dove in Messico invece in un carcere molto duro, in un carcere di grande difficoltà, abbiamo fatto una palestra per le carcerate. Questa attività c'era stata richiesta dall'amministrazione statale e noi abbiamo un grande amico che ci segue, come dicevo prima, Nicola Gratteri, e con la sua competenza ha fatto veramente per noi una bella introduzione al libretto. Tra l'altro, se ci sta ascoltando, voglio di cuore ringraziarlo per la vicinanza che lui sempre esprime a noi.
Monsignor Ginami, che cos'è Santina Onlus? Dove nasce? Come nasce? Perché fa tutta questa attività di volontariato?
Nasce dalla sofferenza di mia madre, che si chiamava Santina. Oggi abbiamo al mondo tre piccole Santine, una in Kenya, una in Messico e una in Vietnam, che hanno preso il nome da mia mamma. E l'idea è di non permettere che altre persone soffrano quanto ha sofferto mia madre Santina per la sua lunga malattia e disabilità. Concludendo quello che abbiamo fatto in quest'anno, dopo il Messico, dopo il viaggio in Messico molto proficuo, c'è stato un viaggio recente che ho rifatto in Kenya. Questa volta sono stato a Garissa, terra tristemente famosa per il martirio di 148 ragazzi. Lì abbiamo incominciato un progetto di cisterne di acqua. Siamo passati poi a Buratana, dove andrò a settembre a inaugurare un refettorio per i bambini nella scuola. E soprattutto sono stato a Sabaha, la missione, dove abbiamo fatto un muro di cinta perché i bambini della scuola e la parrocchia era oggetto di attacchi islamisti. E sono tornato adesso, Luca, dal Vietnam, dove abbiamo portato rete elettrica a Kenyao, un villaggio vicino alla Cina. Quindi, e poi Emanuele vi racconterà di le altre grandi attività che abbiamo fatto a Bergamo con le scuole dell'Adams, che appunto con Giambattista Sertori abbiamo animato molto l'avvento, perché ci stiamo inserendo profondamente nella vita diocesana con grandi risalti. Colgo qui anche l'occasione per ringraziare il presidente dell'Adams di Bergamo, che ci ha aperto le porte con i bambini e tutto. E quindi poi Emanuele vi racconterà questo glocal su Bergamo e sull'Italia, perché diverse cose stiamo facendo con l'attività anche libraria.
Monsignor Ginami, restiamo sul glocal in Vietnam. come appare oggi questo paese, il Vietnam, nella storia della recente, diciamo, geopolitica sociale? È un paese abbastanza interessante. Che paese ha visto in Vietnam?
È un paese di contrasti. Se noi andiamo da Hanoi, abbiamo una tecnologia che è molto più avanzata dall'Italia, abbiamo il 5G come rete di distribuzione. Ma uscendo, andando a una cittadina che si chiama Yen Bai, poi prendendo una macchina in jeep e poi facendo con la moto e poi mezz'ora a piedi, si giunge a un Vietnam che è un Vietnam non di 50 ma di 100 anni fa. Persone che sono analfabete, bicicletta, cappelli grossi da sole e risaie. Lì è una terra praticamente dimenticata dove noi siamo giunti. Ma in questa terra dimenticata la cosa bellissima, Luca, che ho trovato è la fede del popolo vietnamita. Ho visitato un monastero di monache di clausura, erano 34 monache, la più giovane 22 e la più vecchia 55. In chiesa le messe la mattina sono pienissime di gente, si prega molto e ho trovato una fede incredibile che ha fatto bene anche la mia fede, dottore.
Restiamo sul tema del Glocal, la povertà. Voi come Fondazione Associazione Santina Onlus girate il mondo, sì. L'abbiamo appena ascoltato. Qual è il livello di povertà che concretamente voi vedete nella gente, nei vari paesi che visitate?
Allora, il nostro profilo non è di aiutare i poveri. Questo lo dico e lo ripeto sempre e mi sembra che sia anche la ottica del nostro meraviglioso Papa Francesco. Papa Francesco è veramente un grande in questo perché ci dice che i poveri bisogna guardarli negli occhi. Noi non è che ci guardiamo negli occhi, noi viviamo con loro, dormiamo in mezzo agli scorpioni. Ho portato a casa dal Vietnam una scolopendra che era ai miei piedi. Quando si va a scuola della povertà non ci si deve chiedere che cosa si dà, ma che cosa si riceve. E noi riceviamo moltissimo da questi poveri e tutte queste bellissime storie le raccontiamo, perché l'altra nostra missione è di far conoscere. Quindi chi parte con me, se qualcuno vuol venire, Emanuele ha fatto diverse esperienze con me, da un carcere di Chaliapalca, come ricordi Luca, lui è venuto a 5.500 metri fino ad arrivare al Kenya. Ecco, chi viene con me non ha l'idea di aiutare, fare volontariato, come si dice con una parola vecchia e secondo me fuori moda. Si va per imparare e si impara dai poveri. Quando si è imparato la povertà, allora si dona. Ecco le strutture, ecco le adozioni a distanza.
Un nuovo modo di guardare alla povertà è fare carità.
Sì, prima di tutto sono convinto che la parola carità è importante, va scritta con la C maiuscola. E io sono convinto che la carità la facciano mai i poveri. Voglio dare ai nostri ascoltatori una sola piccola notizia. Io vado in Kenya. Inauguriamo il muro di cinta della missione e finita la messa che presiedo c'è molta gente fuori dalla chiesa, c'è una vecchietta assolutamente nella miseria, 4 stracci addosso, magrissima, sarà stato un montone di ossa, 30 kg forse, e mi dice: padre, ti do questo, e mi dà una busta. Io apro la busta e trovo 200 scellini che sono 1,60 euro. 1,60 euro è esattamente una settimana di vita per questa donna, che significa un sacco di riso e tutto. Questo gesto per me è carità nei miei confronti, non per la quantità di moneta che mi dà, ma perché una miserabile dà al musungo bianco un po' della sua vita. Mi è venuta agli occhi la vicenda di Gesù nel Vangelo, in cui la vedova dona tutto ciò che ha per vivere al Tempio. Questa è la carità che io ricevo. La carità che noi facciamo è molto piccola, ma significativa. Luca, ogni centesimo che ci viene dato finisce ai poveri. C'è qui Emanuele e io stesso, non teniamo per noi un centesimo, i progetti li realizziamo nell'anno, non vogliamo dare l'immagine che sui soldi che riceviamo noi facciamo altre cose. Il nostro sito è chiarissimo e lì si può vedere tutto quello che noi facciamo.
Dall'estero veniamo proprio con Emanuele Berbenni in Italia, perché Fondazione Santina Onlus è molto attiva con vari progetti in Italia e qui comunque il pensiero nell'ultimo anno va ancora alla pandemia, perché voi siete stati, lei poi è un medico, quindi qualcosa da raccontare a riguardo, pensiamo al 2020, ma dal 2021, dal maggio 2021 ad oggi, certamente questo è un tema che per l'associazione Fondazione Santina Onlus è ancora presente.
Sì, noi a Bergamo abbiamo realizzato in era pre-Covid un importantissimo progetto che è quello che si chiama Cuore Chagas, abbiamo focalizzato la nostra attenzione e il nostro aiuto all'ospedale Papa Giovanni, verso il quale Monsignor Ginami nutre un affetto particolare perché ha curato la mamma, focalizzandoci appunto su questa patologia, questa malattia che
poco conosciuta tra l'altro.
Poco conosciuta perché è tipica delle popolazioni latinoamericane. Noi a Bergamo abbiamo la più grande comunità boliviana d'Italia, sono circa 15.000 persone, e quindi abbiamo focalizzato l'attenzione su queste persone per questo parassita che portano dal loro paese d'origine, che non dà una grossa patologia, ma se non scoperto può dare delle grosse complicanze cardiologiche e gastroenteriche. Ecco, noi con la collaborazione del dottor Rizzi, il direttore delle malattie infettive, al quale va il nostro ringraziamento per la sua competenza e disponibilità, abbiamo messo a punto questo ambulatorio dove abbiamo screenato, testato più di 500 pazienti curate e abbiamo risolto il problema, e quindi non vanno incontro a queste complicanze che potrebbero trasmettere. Abbiamo studiato le donne fertili al loro bambino.
Poi, Berbenni, è arrivato il Covid, è arrivata la pandemia a Bergamo, e le zone della provincia di Bergamo sono state tra le più colpite.
Sì, purtroppo Bergamo è stata veramente, si può dire, l'epicentro in Italia, ma direi anche in Lombardia, la Val Seriana ha toccato un indice di un'incidenza pazzesca veramente, e quindi questo ha stornato tutte le forze verso la cura e la limitazione di questa pandemia. Il nostro programma ha subito un doveroso rallentamento, però allora abbiamo indirizzato i nostri sforzi verso i reparti che erano più colpiti, che erano quelli appunto dell'anestesia e rianimazione e della pneumologia. Abbiamo offerto loro due ventilatori polmonari molto apprezzati, che ancora oggi sono in funzione, e così abbiamo potuto dare il nostro contributo all'ospedale, che è stato veramente l'ospedale cittadino, il Papa Giovanni, è stato messo sotto una pressione che non si era mai vista nella sua storia.
Lei, come medico e anche come volontario dell'associazione Fondazione Santina Onlus, cosa ricorda di quei momenti?
Io lavoravo sul territorio, è stato veramente, l'hanno definito uno tsunami che ha travolto un po' tutti, era una patologia.
Aveva paura di lavorare sul territorio?
Parecchio, perché all'inizio veramente siamo stati travolti da questa onda malefica virale che non eravamo neanche pronti, per cui eravamo come soldati al fronte senza munizioni, senza direttive particolari, abbiamo fatto empiricamente quello che siamo riusciti, c'è stata una collaborazione massima con gli ospedalieri e abbiamo potuto arginare, per quel che siamo riusciti, questa patologia, questa pandemia. E io calcoli che sul territorio ho una media circa di 25 morti all'anno, poi c'è l'anno che ne ho 30, l'anno che ne ho 15, e in quei due mesi e mezzi lì tragici, da febbraio a metà maggio del 2020, io ho perso 21 persone per questa patologia. Per dire com'è stata veramente una cosa inaspettata, e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. E sul territorio non ci siamo risparmiati, io ho perso 6 colleghi proprio perché non hanno abbandonato i loro ammalati a se stessi.
Dal Covid all'Ucraina, questa altra profonda crisi in Europa e nel mondo, questa crisi russo-ucraina. Voi state ospitando delle famiglie ucraine.
Bergamo è molto generosa, l'abbiamo visto durante il Covid, lo stiamo vedendo adesso coi profughi. Ci sono da noi molte badanti ucraine che hanno fatto arrivare i loro parenti. Il seminario vescovile ha ospitato una cinquantina di queste persone. Noi stiamo dando come associazione e fondazione il nostro contributo, vogliamo dare proprio un aiuto, abbiamo dato un contributo per pagare le bollette, perché come sappiamo tutti le bollette in questo periodo hanno avuto un rincaro pazzesco, e quindi cerchiamo di dare il nostro aiuto in questo modo, per far sentire la vicinanza della nostra associazione e fondazione nella nostra città. Don Gigi, come sapete, è originario di Bergamo, il seminario è stata la sua casa per tanti anni, e quindi vogliamo essere vicini a queste persone.
Monsignor Ginami, se ho capito bene, Fondazione Santina Onlus non nasconde la povertà, la fa conoscere, la amplifica, proprio per provocare talvolta una reazione della gente e quindi il bene, indurre al bene. Voi per questo avete anche un'attività editoriale, una serie di piccoli libri, diciamo, che sono dei diari di questi viaggi che l'associazione e la Fondazione Santina Ollus fa nel mondo, dove si racconta, si mette in primo piano la povertà senza problemi e senza limiti.
Sì, lei li conosce molto bene questi libretti perché ha fatto per noi, e la ringrazio davanti al nostro pubblico, l'introduzione al libro Kelvin, ed eravamo agli inizi, se si ricorda, un'introduzione a questo libretto che riguarda un carcerato di Chagliapalca, per quello che prima, quel carcere che prima...
In Perù.
Quindi ormai, dottore, la collezione è arrivata a 37 volti di speranza. Sono storie tragiche, alcune volte sconvolgenti, ma nel quale riusciamo a trovare quello che è...
È un po' una provocazione. Scrivere dei libri sulla sofferenza.
Sì, e questi libretti, che sono agili, di 2 ore, sono molto apprezzati. Io porto nel cuore il ricordo bellissimo di Papa Francesco, che davanti ai vescovi del Perù ricorda il libretto di Juana, che aveva letto e che propone a loro la lettura. Ma abbiamo veramente, lei è un testimone, diversi persone che hanno fatto prefazioni, dal suo nome, dottor Collodi, al nome di Andrea Riccardi per il libretto di Luca, o recentemente citavo il dottor Gatteri, al quale esprimo di nuovo la mia vicinanza per un tempo in cui è particolarmente pressato.
Il magistrato in Calabria.
Sì, questi è in Calabria, lui è venuto con noi a tagliare il nastro a questa importante inaugurazione. Questi libretti fanno bene, perché si leggono in 2 ore, sono un pugno nello stomaco, e siamo fortunati che sono soprattutto i ragazzi che leggono questi libretti. Oggi i ragazzi non leggono più, però fino a 2 ore un libretto piccolo lo leggono. Lo abbiamo a disposizione in versione multimediale, quindi abbiamo dei video che illustrano e accompagnano il libretto, e c'è l'edizione elettronica che veramente travolge il mercato, perché è molto semplice consultarla ed è gratuito. Questo è una provocazione, una catechesi sulla povertà che speriamo di poter continuare così a fare. E siamo molto orgogliosi di questa collana, perché alla Fiera del Libro, che si terrà a breve proprio a Torino, sarò presente con il libretto Arminda per una presentazione di questo libretto che è uscito
proprio. Perché proprio Arminda tra le tante povertà che sono state scritte?
Arminda per diversi motivi. Innanzitutto perché questo libretto lo abbiamo congegnato bene insieme con il procuratore Gratteri, quindi porta anche la sua firma. La seconda cosa perché questa donna ha vissuto una storia di disperazione, di speranza incredibile. Si è vista ammazzare 2 figlie, 2 generi, 1 nipote e 1 cugino. E in questo libro si parla di un bambino che si chiama Ferdinando, che ha visto ammazzare la mamma e la sorella davanti ai suoi occhi.
Provocazioni su provocazioni, in questo caso
nel Messico dei narcos
e di violenza.
Sì, un libretto che entra nel carcere dure di La Cruces, dove alcuni anni fa, 2016, sono state uccise più di 28 persone in un confronto dei narcos. Viviamo in mezzo ai narcos, viviamo in grosse difficoltà. Io stesso ho visto uccidere davanti a me una persona, e questo finisce nel libretto.
Lei non ha paura, Monsignor Ginami, quando va in questi paesi per cercare la sofferenza?
Io mi ricordo sempre che con Magda, quando stavamo costruendo un memoriale delle vittime dei narcotrafficanti ad Acapulco, mi sono trovato una pallottola in una busta fuori sulla mia macchina, con scritto gringo, puede ser en México tu tumba.
Molto chiaro.
Sì. E quindi queste provocazioni lasciano nel cuore un po' di paura, soprattutto quando si dorme vicino a persone che hanno perso i propri cari, che piangono magari nella notte angosciati. Oppure un giovane marito ammazzato davanti ai miei occhi, io porto un anello che era il suo e mi ricordo sempre questa grossa sofferenza che quest'uomo ha vissuto lasciando 2 bambine piccole e la moglie giovanissima, insomma. È un compromesso molto forte. E qui vorrei ringraziare proprio la Radio Vaticana, tutto il Vaticano, perché dopo 25 anni vissuti qui, in un lavoro che mi è piaciuto moltissimo, dei bravi superiori, Monsignor Pegna Parra, Monsignor Cona, mi hanno permesso di rientrare in diocesi per dedicarmi a tempo pieno a questa cosa, e questo è stato il giorno più bello della mia vita, perché ho ricominciato una vita veramente profondamente vicina ai poveri, vicina alla mia diocesi che amo, e sono stato accolto da persone bellissime a Bergamo come il dottor Emanuele Berbeni. Attorno a me ci sono tante persone, una per tutte devo ringraziare la signora Silvana, questa donna che si è presa cura di me, perché non so, Luca, pulire eccetera. È stata molto bella questa scuola di economia domestica che vicino ho imparato anche queste povertà che sono più vicine, e chiedo scusa di queste mie ingressioni.
Un ritorno alle origini della sua vera vocazione, credo di capire. Tra l'altro,
Luca, quando uno decide di fare il prete non pensa al Papa o al Vaticano, e se il Papa mi sente so che è contento, pensa alla gente. E io adesso sono tornato in mezzo alla mia gente. Che cosa posso
la
dire? La cosa più bella che ho nella mia
prete.
Vita.
Ma proprio perché lei ha riscoperto e vive questa vocazione di sacerdote, come si può spiegare la sofferenza a qualcuno che magari in chiesa ci va poco, o comunque che ha una fede in cammino, una fede ancora... Perché Dio permette la sofferenza? È una domanda che forse lei come sacerdote che vive questa realtà ci può tentare di spiegare.
Allora, io penso di leggere profondamente il cuore di questo meraviglioso Papa che è Francesco. Il fatto della sofferenza non si può spiegare, la sofferenza si condivide. Oggi a Bergamo è morta una persona molto cara. Alla moglie non significa portare una consolazione, significa essere lì, dare un abbraccio, non abbiate paura della tenerezza. La sofferenza non si spiega, si condivide nel silenzio e nella partecipazione. Mi ricordo ancora in Messico una donna che nella settimana prima era stato ucciso il marito proprio davanti a me, e dormire vicino ai suoi bambini, a lei, sentire questa donna che piange la notte, no? Che non riesce a dormire, che è angosciata, che grida, essere lì. Questo secondo me è il modo cristiano di essere, perché Gesù sulla croce non spiega la sofferenza, rimane un profondo mistero. Martini, un mio grande padre spirituale, mio insegnante, diciamo quando frequentavo la Gregoriana, diceva sempre che la sofferenza è un grande mistero e non la si può spiegare, la si deve solo accogliere. E qui, andando magari verso la conclusione, voglio dire che tante volte guardiamo a ciò che ci manca, mentre invece non guardiamo ciò che abbiamo. Se guardiamo ciò che abbiamo e togliamo il superfluo, vediamo che abbiamo ancora di più di quello che dovremmo avere.
Berbeni, lei è un medico, siamo in conclusione. La sofferenza per lei che cos'è? Lei vede una sofferenza diversa rispetto magari all'esperienza di un sacerdote.
La sofferenza per un medico è tragica quando non puoi porre rimedio. E anche allora... Un medico cattolico.
Vi sentite limitati anche come medici? Cioè la medicina, che qualcuno vede come una speranza di vita, come la possibilità di superare le malattie, oggi in realtà non è così.
No. Lei, dottor Collodi, citava prima come avevo vissuto la pandemia del Covid nella nostra città, nella nostra provincia. Ecco, lì ci siamo veramente sentiti disarmati di fronte a una patologia che non conoscevamo all'inizio e non sapevamo come affrontare. Ecco, lì la forza del medico, la capacità del medico deve essere quella, come dicevo Don Gidi, di star vicino alle persone ammalate, condividere il loro dolore e cercare di alleviare le sofferenze. Questo penso sia la missione di un medico.
La sofferenza, Monsignor Ginami, non si può eliminare, ma la gente la sta eliminando, non vuole averne a che fare.
Oggi non si parla più di due cose, della sofferenza e della morte, perché i parametri con i quali viveva Madre Teresa e con i quali vivono i grandi cristiani è quello di vivere una buona vita, non una bella vita. Alcune volte oggi ancora noi sacerdoti, una figura molto in crisi, perché oggi si va dallo psichiatra, non si va dal prete come si andava una volta per la confessione e direzione spirituale. Ecco, molte volte il discorso della vita è di scegliere una bella vita, con una bella macchina, una bella casa, una bella vacanza e anche una bella morte, una eutanasia. La linea della serenità che percorre Fondazione Santina, ma che penso debba percorrere ogni cristiano, è quella di una buona vita. Quindi fare delle cose buone. Recentemente ho riletto un bellissimo discorso di Steve Jobs agli universitari, ho avuto la fortuna di stringergli una mano una volta, e quest'uomo immenso diceva che il pensiero di andare a dormire ogni sera pensando di aver fatto qualcosa di buono era la cosa più bella.
E noi ci lasciamo con questo messaggio, con questa immagine di Monsignor Luigi Ginami, che ringraziamo, presidente della Fondazione Santina Onlus. Grazie a Emanuele Berbenni, medico responsabile di Cuore Chagas a Bergamo. Io ringrazio anche Gabriele Di Domenico per la parte tecnica. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia, noi ci sentiamo tra poco.